Ehi Maria, benvenuti a questa seconda parte della quinta lezione dove stiamo trattando della materia del catechismo, ecco, in questo corso di pastorale catechetica. L'altra volta abbiamo visto appunto la materia che è determinata dalla Chiesa e consiste appunto nell'utilizzare appunto la storia biblica, la storia della Chiesa e poi appunto proprio il catechismo, dogmatica e morale e la liturgia. E abbiamo visto anche l'importanza, ecco, prima di tutto, della storia biblica e quindi come sia utile dell'insegnamento catechetico, del catechismo. Appunto, è importante in genere, quindi sotto l'aspetto storico, psicologico e didattico. Abbiamo detto anche, dato anche alcune indicazioni pratiche su come utilizzare con la parte dogmatica e morale. Ora, ecco, vogliamo vedere, ecco, quindi in questa seconda parte, la parte ecclesiastica. E quella dogmatica e morale e poi quella liturgica. Quindi ecco, per quanto riguarda la storia ecclesiastica, anch'essa è necessaria. Infatti, il regno di Dio, preparato dall'Antico Testamento e inaugurato dal Nuovo, poi si attua nella storia della Chiesa, la Chiesa che è fondata da Gesù, come concreta organizzazione del regno di Dio, quindi come istituzione e organismo della grazia, della redenzione e della salvezza, quindi che opera nel mondo sotto l'influsso dello Spirito Santo. Quindi la rivelazione cristiana non può pienamente essere intesa senza la conoscenza della Chiesa, quindi della sua vita, della sua attività nei secoli, essendo la Chiesa la continuazione di Cristo, quindi il compimento dell'Antico Testamento e il prolungamento del Nuovo. Quindi la storia della Chiesa completa la storia biblica, che a sua volta ne è la preparazione e l'anticipo. E come nella storia biblica, così, nella storia della Chiesa, considerata nel suo significato più profondo, si narrano le opere di Dio nel mondo, e più precisamente nell'economia della salvezza. Quindi c'è lo sviluppo e l'applicazione della redenzione. Quindi c'è questo processo evolutivo del cristianesimo. E questo progresso operante nella Chiesa che avanza sempre di più fino al compimento finale di tutte le cose e quindi fino al secondo avvento di Gesù, quindi questo è importante. Quindi è importante, ecco, la storia ecclesiastica nella istruzione catechistica per far conoscere ai catecumeni, specialmente ai fanciulli e ai giovani, la continuità di Gesù nel mondo e nella storia, quindi la Chiesa, la sua vita misteriosa, le sue opere, e quindi anche per educarli a vivere in essa e con essa, anche tra le avversità del secolo, essendo la Chiesa la patria delle loro anime, quindi la comunità dei santi, cui sono stati aggregati mediante il battesimo. Ecco, come la storia biblica, così la storia ecclesiastica è piena di efficacia educativa per la mente, il cuore e tutte le altre facoltà del catecumeno, quindi specialmente del fanciullo, quindi suscita interesse per le cose della Chiesa e della religione, quindi dimostra l'attuazione delle promesse di Cristo, quindi circa l'indefettibilità e l'infallibilità della Chiesa. Quindi evangelizza la parola di Cristo mostrata nella sua storica realizzazione nella Chiesa. Quindi, perciò anche la storia della Chiesa fa parte della evangelizzazione e del programma catechistico, come già lo concepiva Sant'Agostino, che vi inseriva la storia sacra della creazione del mondo, usque ad presentia tempore ecclesiae, quindi fino, ecco, al tempo della Chiesa, no? Quindi alla presenza della Chiesa. Quindi in realtà solo se comprende anche i tempi della Chiesa è completa l'esposizione della storia sacra. E quindi, se ben insegnata, la storia della Chiesa farà sempre emergere dinanzi alla mente del fanciullo la figura di Gesù, che tutta la domina e in essa vive come una sua seconda vita. Accanto a quella di Gesù farà conoscere le figure dei santi e gli esempi della loro vita, in cui le verità dogmatiche e morali splendono di luce fulgidissima, quindi irrompente dei fatti. Così farà meglio capire il senso vero della Chiesa come comunità di santi e corpo mistico di Cristo, che lascia trapelare il proprio mistero attraverso i fatti e gli avvenimenti lieti o tristi della sua storia. Così che, se vista con occhi sereni, con vero realismo, appare trasfigurata e vitalizzata da un fermento divino. Quindi è importante anche perché si dà una vera conoscenza della Chiesa, della quale purtroppo spesso non sanno nulla, o solo quello che dicono, ne dicono i suoi nemici. Specialmente per certi episodi della sua storia, questo capita appunto anche addirittura nelle scuole, ecco, attraverso i mezzi di comunicazione. Quindi è importante conoscere la storia della Chiesa, per conoscere la sua essenza, anche per difenderla appunto da queste false accuse. Ecco, poi come insegnare. In pratica è abbastanza facile svolgere questa parte del programma catechistico nel corso di religione nelle scuole, però ecco, potrebbe essere non facile l'esposizione della storia ecclesiastica col catechismo dogmatico e morale nelle lezioni che si tengono, no? Appunto nella parola. Quindi a scuola si fa, diciamo, questo programma della storia della Chiesa, no? Quando viene previsto. Però, ecco, quando si fa poi il catechismo, ecco, proprio in parrocchia, bisogna conciliare, ecco, la parte dogmatica e morale con appunto la storia della Chiesa. Quindi i criteri per la storia, possiamo dire che dobbiamo utilizzare gli stessi criteri che abbiamo detto precedentemente con la storia biblica, cioè cercare di coniugare appunto i due aspetti, no? Quindi con appunto l'enunciato dogmatico morale e con gli eventi poi della storia della Chiesa. Ora vediamo appunto anche soprattutto poi il catechismo dogmatico e morale. Ecco, già precedentemente abbiamo detto che si usa il catechismo secondo il linguaggio corrente come equivalente a catechesi, altre volte lo si intende in un senso più preciso e proprio, nel quale adesso lo prendiamo anche noi vogliamo brevemente illustrare. Quindi, ecco, che cos'è il catechismo? Per catechismo oggi generalmente si intende una certa somma di verità fondamentali della fede e della morale, espresse in formule precise, brevi, elementari, che nel loro insieme costituiscono come un compendio o un manuale sistematico della dottrina della Chiesa, composto generalmente in forma dialogica, mediante domande e risposte. Però, in poche parole, il catechismo è una somma o compendio delle verità di fede e di morale. Poi abbiamo, ecco, il catechismo che quello che viene, diciamo, definito poi anche imposto dalle autorità competenti come l'ordinario diocesano o il Papa, che vale per tutta la Chiesa universale, possiamo dire come un ampliamento del simbolo apostolico, no? Del credo e del decalogo. E quindi è utile per far apprendere e ricordare la dottrina e riveste una certa autorità. Quindi il catechismo serve a far conoscere le verità divine da credere e le leggi divine da osservare, cioè tutto ciò che è necessario per la salvezza. Quindi capite, è molto molto importante. Ecco, se noi poi facciamo uno studio nella storia, no? Quindi come si è stato utilizzato il termine catechismo, catechesi, troviamo che anche nella Chiesa più antica si equivalevano le due parole catechismo e catechesi, significando entrambe una trasmissione o un insegnamento elementare della dottrina cristiana. San Cipriano e Sant'Agostino dicevano anche breviarium fidei, verbum breviarium, contenente quanto è necessario sapere per la salvezza, ossia il simbolo, il credo, il Paternoster. Ecco, ben presto, a proposito delle cerimonie preparatorie al battesimo, si usava il termine catechismo e catechizzare. Nel Medioevo venivano chiamate catechismo le stesse domande che precedevano il battesimo: vuoi essere battezzato, rinunci a Satana, eccetera. E così anche Pietro Lombardo. Anche, pensate, anche l'ufficio dei padrini venne chiamato catechismo. Un tempo essi stessi facevano al battezzando l'interrogatorio sulla fede, poi questa usanza venne vietata, ma essi continuarono a dire, come oggi ancora, il credo, il padre con i genitori, e conservano l'ufficio di curare l'istruzione religiosa di coloro che tengono a battesimo. Poi nei tempi più recenti venne chiamato catechismo il libro stesso che serve come manuale per la scuola catechistica. Quindi catechismo può dunque significare catechesi, materia della catechesi, forma sommaria e organi in cui è svolta la catechesi, libro di testo per la catechesi. Noi qui intendiamo, quindi per catechismo, la somma o il compendio delle verità di fede e di morale. Quindi, come abbiamo detto. Generalmente il catechismo presenta la verità in forma astratta, nel senso una certa apparenza, possiamo dire, di aridità scolastica. Qualcuno si chiede se questa forma sia necessaria, o se non sarebbe meglio dare delle verità insegnate una nozione storica, quindi secondo il processo della rivelazione. Però ecco, a queste domande si deve rispondere che la forma astratta comunemente usata nel catechismo si giustifica per tre ragioni: una interna, didattica e storica. Quindi, cioè, un'interna viene l'uomo, quindi anche il fanciullo, un'innata tendenza a cercare ragioni delle cose, quindi a volerne una spiegazione, a esprimere l'unità che vede emergere dalla molteplicità dei fatti, a unificare e sistematizzare le idee. Quindi questa tendenza si manifesta anche circa la materia, religiosa e biblica. E la Chiesa segue questo stesso movimento nella formazione e formulazione dei dogmi. E poi ecco, per il fanciullo, soprattutto, l'esposizione biblica non sarebbe mai sufficiente a dargli una visione sistematica e razionale della dottrina rivelata con la determinazione del senso e delle ragioni delle proposizioni affermate. Perciò bisogna preparargliele, offrirgliele in forma sintetica e quasi ipnotica. Quindi per questo c'è bisogno il catechismo. Anche perché poi nella Sacra Scrittura tutta la verità rivelata, almeno in modo esplicito, no? Non vi è, ecco, tutta la verità rivelata, no? Quindi almeno in modo esplicito. C'è bisogno dell'integrazione della tradizione, e quindi anche dell'interpretazione e determinazione della Chiesa. Quindi la storia biblica non è sufficiente. Il Catechismo invece riassume e presenta tutta la verità rivelata, attingendola a tutte le fonti. Riprende appunto dalla Sacra Scrittura, dalla tradizione e dal Magistero. Quindi veramente è un aiuto, ecco, è una sintesi, no? Un compendio delle verità di fede e di morale. E ripetiamo che poi noi troviamo tutte nella Sacra Scrittura, nella tradizione. Nel Magistero, che appunto ben, quindi il Catechismo è tutto ben organizzato, sistematizzato. E poi c'è anche una ragione didattica, come già abbiamo detto, nell'insegnamento di qualsiasi materia, anche nelle religioni, bisogna conciliare il metodo analitico e il metodo sintetico. Ora, la storia sacra segue piuttosto la via analitica, quindi attraverso la serie di successioni, di eventi, eccetera. Il catechismo è necessario per completare e inquadrare l'istruzione religiosa, presentando in formule sintetiche, brevi, concise, quella stessa dottrina della sacra scrittura e della tradizione, quindi interpretata e insegnata con determinazioni precise della Chiesa. E quindi dottrina che senza la sintesi catechistica resterebbe troppo frammentaria e apparirebbe a chi, come il fanciullo e il giovane, non è preparato a capirla e a coglierla nella sua interezza e armonia. Quindi l'esposizione della storia sacra non esclude, anzi esige il completamento catechistico. E poi c'è anche, possiamo dire, una ragione storica. In realtà sempre si è sentito il bisogno di seguire il metodo catechistico nell'istruzione religiosa, senza escludere, ben inteso, la storia sacra, come abbiamo detto. Pensate, già l'Antico Testamento offre esempi di sintesi che diremmo catechistiche, come il Decalogo, i libri sapienziali, certi brani dei Salmi e dei profeti, no? Ecco, infatti, accanto ai libri storici del Pentateuco abbiamo i libri profetici che contengono insieme storia sacra e verità. E poi vi sono anche i libri didattici, specialmente i sapienziali. Poi nel Nuovo Testamento si hanno pure dei piccoli, diciamo, catechismi come il discorso della montagna, le beatitudini, Pater Noster, i Vangeli e non poche pericopi delle lettere degli Apostoli. Ecco, pensiamo anche a San Paolo, no? Quindi, dato quegli insegnamenti, così anche San Pietro, no? E quindi già nei discorsi di San Pietro e degli altri Apostoli appare un'iniziale formulazione dogmatica e catechetica. Una regola fidei che più tardi si fisserà in quello che verrà chiamato il simbolo degli apostoli, credo quello più breve, no? Era quindi una necessità didattica per i fedeli e per gli stessi predicatori della fede. Poi anche i padri, no? Cominciarono a compilare esposizioni abbreviate delle cose che bisognava imparare, così San Cipriano, ecco, Sant'Agostino, no? Quindi, per esempio, su richiesta del diacono Deogratia, scrive il De Catechizantis Rudibus per fornire sussidi ai catechisti. Poi c'è anche la Didache, dottrina dei 12 apostoli, il pastore di Hermas. Servivano a questo scopo didattico. Poi la Chiesa stessa, dopo il commento della rivelazione, aveva dato inizio al processo di determinazione e di formazione delle verità rivelate negli articoli della fede, componendo i simboli della fede. Quindi, da cui ultimamente avrebbero enucleato elaborati dogmi della fede, quindi per dare sia ai maestri sia ai fedeli una regola della fede, quindi facilmente conoscibile e professabile. E poi lo sviluppo di questo metodo portò in seguito alla composizione dei catechismi. E poi dopo, ecco, la formulazione del simbolo e fissazione del Decalogo e Pater, con materie da insegnare, si moltiplicarono le spiegazioni di queste forme, specialmente del Credo. E questa tradizione continua anche nel Medioevo, dove fra tutti troviamo e ricordiamo quello che si potrebbe chiamare, per esempio, il Catechismo di San Tommaso d'Aquino, che spiega appunto il Credo. Ecco, poi nell'epoca moderna si ebbero molti catechismi, tra i quali si possono ricordare quelli di Pietro de Soto, di San Pietro Canisio, di San Roberto Bellarmino, poi soprattutto il catechismo romano edito da San Pio V, ecco, dopo il Concilio di Trento, che rivolto ai parroci con testo catechistico per il loro ministero pastorale. Quindi di grande autorità, no? Quindi utilità sia per la predicazione sia per il catechismo. Inoltre, nei catechismi compilati dopo il Concilio di Trento si sottolineò l'aspetto apologetico a difesa della vera fede contro le eresie, no? E poi si utilizzava il metodo del decalogo, dei cinque precetti, elenchi dei vari peccati, eccetera, anche sull'aspetto morale, ecco. Poi molto importante è stato il catechismo di San Pio X, che riveste ancora un'importanza grande. Ecco, ci dovrebbe essere anche delle integrazioni, però, ecco, e quindi il catechismo di San Pio X è condensata, come nel catechismo romano, la più alta sapienza cristiana, quindi rivelata e affidata alla Chiesa di Dio. L'esperienza insegna che, messo in mano anche ai fanciulli e ai giovani, con quella sua forma astratta e un po' arida, ma precisa, ecco, limpida, essenziale, questo catechismo è per loro, fin dai primi anni della vita, un valido strumento di formazione cristiana, un codice di sapienza, un magistero di fede, una fonte di certezze intorno a quei punti fondamentali della dottrina e della vita che, fissate nell'anima, costituiscono come i cardini dell'esistenza umana e cristiana, quindi sono garanzia di rettitudine e di salvezza. Questo non solo, ecco, per i fanciulli, ma anche per gli adulti, perché prima, ecco, si imparava anche a memoria, poi serviva anche, appunto, per tutta la vita, no? Quindi quelle formulazioni aiutavano molto nella fede e nella morale. E ricordo anche il mio professore di dogmatica. Ecco, nel seminario ci raccomandava soprattutto poi ai seminaristi lo studio appunto del catechismo di San Pio X per la dogmatica con appunto queste formule così precise ecco, del magistero ecclesiastico e quindi per comprendere ecco, poi la dottrina cristiana. Ecco, circa poi la materia e la partizione del catechismo, ecco, abbiamo detto che poi normalmente la partizione viene determinata dalla Chiesa, no? Quindi attraverso i testi. Prima anticamente era molto più libera, però poi dopo il catechismo romano si introdusse la partizione generale, no? Quindi con la spiegazione del credo, i sacramenti, i precetti e la preghiera. Quindi Così anche appunto il Catechismo di San Pio X e anche il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica, a quale poi si raccomandava il Sinodo dei Vescovi, quindi anche poi il Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI, e da questo Catechismo poi dovevano essere sviluppati i vari Catechismi locali, però quindi come impostazione. Ovviamente poi, ecco, poi bisogna cercare un po' di coordinare, come abbiamo detto prima, ecco, le varie, gli aspetti biblici, liturgici, ecclesiastici, quindi queste verità che devono essere integrati, con i vari elementi della storia sacra e della liturgia. Ecco, poi per quanto riguarda ecco, i programmi e i testi, ecco, c'è bisogno di un programma, di un testo. Il programma è meglio ordinarlo e assicurare tutta la materia, no? Quindi potrebbe essere un programma generale, annuale, trimestrale, settimanale. Il programma potrebbe essere anche a carattere nazionale, così questo potrebbe anche aiutare l'alunno quando si sposta da una diocesi, da un luogo all'altro, no? Quindi potrebbe facilitare. Poi i programmi tuttavia non sono immutabili, ma si possono e si debbono modificare quando lo richiedono le circostanze locali, o la vita liturgica che il catechismo vissuto. Circa il testo, di per sé non è necessario, diciamo, possiamo dire che basterebbe anche, ecco, il catechismo di San Pio X, no? Però ecco, il testo è sempre un aiuto sia per il maestro come per l'alunno e la famiglia. Quindi il testo deve essere attraente, quindi parlare a tutta l'anima dell'alunno. Quindi essere misurato nel numero delle lezioni e dell'ampiezza del loro svolgimento. E poi deve essere fornito di sussidi, quindi illustrazioni, disegni, letture, pagine attive che ne facilitano l'uso agli alunni. Però, ecco, per quanto riguarda il testo, poi ne parleremo, ecco, una prossima lezione, potremo fare anche una lezione più approfondita, no? Poi, oltre il testo, è utilissimo un quaderno, ecco, specialmente per il riassunto delle lezioni, anche, non so, per i disegni, soprattutto per i fanciulli, anche per un proposito pratico da osservarsi a conclusione della lezione di religione, con le indicazioni da fare. Ecco, vediamo ora la formazione liturgica, quindi circa le ragioni, la materia di insegnamento e poi vediamo anche il canto sacro. Anche la liturgia è importante, no? Perché spiegare, perché tutti gli uomini devono rendere un culto pubblico a Dio, quindi in modo speciale i battezzati. Anche perché il culto liturgico è allo stesso tempo glorificazione di Dio e santificazione dell'uomo, quindi conseguentemente la vita cristiana, quindi esercizio aumento della fede per la sua stessa natura. Quindi il culto liturgico è come una scuola viva fondamentale, quindi per insegnare le verità della fede. Infatti si dice, ecco, questa espressione, questa frase, lex orandi, lex credenti, cioè in ciò che si prega, quello si crede, no? E viceversa, cioè io credo e poi lo esprimo nella preghiera e dalla preghiera posso attingere ciò che poi io devo credere, o credo già, soprattutto che io credo già. Quindi vi si trovano flussi istruzione ed edificazione. Quindi anche intorno all'altare, per esempio attraverso la successione dei riti e lo svolgimento dell'anno ecclesiastico, il fanciullo viene istruito insieme e vive la fede. Pensiamo soprattutto, ecco, nel periodo pasquale che ci sono tanti segni, so, il cielo pasquale che rappresenta Gesù risorto, no? Quindi il simbolo di Gesù risorto, però è un segno importante. E quindi questa conciliazione di catechesi, liturgia e costante tradizione della Chiesa cattolica, che sempre chiamò il popolo ai riti sacri insieme all'istruzione religiosa. Quindi anche nelle chiese la stessa arte liturgica favorisce la formazione religiosa e la pietà del popolo. Quindi queste le ragioni. Poi circa la materia, per esempio, ecco, si deve insegnare che cosa siano il tempio, l'altare, il pulpito, il confessionale, la mensa eucaristica, quindi soprattutto ai fanciulli, e poi per tutti gli atti liturgici, quindi i sacrifici, i sacramenti, le altre funzioni. Poi, ecco, per esempio, che cosa si intende per anno ecclesiastico, liturgico, per i tempi sacri. Ecco, quindi tutto il ciclo liturgico, soprattutto poi il mistero pasquale. Poi anche come il singolo fedele possa e debba unirsi alla liturgia della Chiesa, conformando e fondendo in essa la sua stessa pietà personale. Poi bisogna utilizzare anche il canto sacro, che per il suo contributo al culto di Dio e la sua efficacia educativa. Ecco, c'è anche il detto: chi canta bene, prega due volte, quindi chi canta bene prega due volte. E su questo punto sarà bene insistere, no? Quindi, e poi anche favorire la partecipazione al canto, no? Quindi alla preghiera. E poi sarebbe utile insegnare i canti dove possiamo attingere appunto i misteri stessi delle verità di fede, no? Quindi del catechismo. E poi anche, è bello anche insistere sul canto o la recita dei salmi in funzione catechistica. Ecco, siamo quasi alla fine. Ecco, vediamo ora l'estensione, l'organicità e l'articolazione del catechismo. E quindi, ecco, qui, circa l'estensione, naturalmente bisogna cercare poi di abbracciare tutta la dottrina cristiana, però poi naturalmente bisogna fare delle scelte, ecco, per prendere le parti essenziali durante l'anno, il periodo che si insegna. Però bisogna dare appunto all'alunno una visione globale, quindi una strutturazione sistemica di vita della crede. Non possiamo non annunciare tutto, però appunto poi bisogna cercare di, possiamo dire, diluire nel corso del tempo a nostra disposizione. Quindi soprattutto non bisogna sottacere le verità fondamentali della fede. E quindi poi cercare anche di far, deve far anche il catechista deve far vedere anche le parti che convergono al centro, che è appunto, che è Dio, che è Cristo, no? E quindi come i raggi di una ruota, e quindi tutte queste verità di fede che partono e confluiscono a Dio. E quindi così la religione, ecco, si può ben comprendere. E ripeto, poi anche con l'articolazione, il sistema di azione attraverso quindi la parte storica, speculativa, dogmatica, morale, liturgica, che abbiamo detto appunto in queste due lezioni. Quindi si impone al catechista ecco, un continuo processo di sintesi, di concentrazione, di ricapitolazione e poi di analisi. Sarebbe utile ad ogni lezione, ai catecumeni, poi fare una ripetizione di quello che è stato insegnato nella lezione precedente. Ecco, siamo arrivati al termine di questa seconda parte della quinta lezione, quindi vi ringrazio, ecco, per l'attenzione, spero che sia stata utile questa lezione e quindi vi invito, ecco, al prossimo incontro. Grazie e Ave Maria.